Chiediamo esattamente questo, cioè è tutta colpa del clima quando accadono cose del genere.
Dunque, colpa del clima lo è senz'altro. Il problema, non c'è dubbio alcuno che quanto è accaduto in Romagna sia stato un evento eccezionale dovuto ad un fatto climatico intervenuto in maniera massiccia e non prevedibile, certamente. Però bisogna anche essere molto chiari da questo punto di vista. Se il clima ha una responsabilità, un'altrettanto grave responsabilità ha l'incuria, la mancata scelta della politica, scelte delle amministrazioni locali che non sempre seguono quello che è l'orientamento dettato dal territorio, ma seguono logiche legate a interessi, valori, principi che però sono scissi da quelli che sono i caratteri del territorio. Noi abbiamo ormai a che fare da molti anni con dichiarazioni degli ordini degli architetti, degli ordini dei geologi che dichiarano come il territorio italiano sia bello ma fragile. Fragile perché è costantemente sotto una spada di Damocle, quella del rischio idrogeologico, che riguarda più di 1 milione di edifici, riguarda circa 7 milioni di italiani e quindi un costante pericolo di vita per le popolazioni che abitano questi territori. Però bisogna anche dire che tutto questo non è una novità perché proprio la commissione che fu istituita dopo l'alluvione di Firenze del lontanissimo 1966, sono passati quasi 60 anni, quella commissione presieduta da Giulio De Marchi dichiarava come occorreva per l'Italia una politica di prevenzione e di previsione dei grossi e dei gravi fenomeni di rischio idrogeologico. Quello che è accaduto in questi decenni è che in realtà la politica se n'è dimenticata. La politica di allora come la politica di ora, perché non basta andare con gli stivali nel fango, bisogna anche poi avere politiche nazionali le quali si occupino del territorio. Ora, l'Emilia-Romagna è una regione per molti aspetti all'avanguardia in Italia e in Europa, però è anche una regione che lamenta un triste record. È la terza regione italiana per consumo di suolo. In realtà abbiamo larghe parti di quel territorio che sono ormai cementificate da decenni e che sicuramente con situazioni come quelle che si è verificata qualche giorno fa, purtroppo dovrà fare i conti anche in futuro. Anzi, la provincia Forlì-Cesena ha un tasso di consumo del territorio che è la più alta nella sua regione, il 10%. Ora, in questa situazione, più che dar la colpa agli emiliani o ai veneti, perché non dimentichiamoci che anche il Veneto ha avuto pochi anni fa una situazione non troppo diversa, per fortuna
Certo.
con meno vittime, ma una situazione anche lì di grossa alluvione e quindi una grossa difficoltà per molte parti di quella regione. Ma non dimentichiamoci che anche la stessa Toscana, che è una regione che ha meno popolazione dell'Emilia e del Veneto, però ha un tasso di consumo di suolo molto elevato. È spesso un consumo di suolo legato più alla rendita, più che alle reali esigenze delle popolazioni locali. Firenze, si pensi che Firenze ha un 30%, quindi una elevatissima percentuale di suolo oramai ampiamente edificato. E la politica che cosa ha fatto in questi anni e in questi decenni? Purtroppo non ha provveduto a occuparsi del territorio e del suolo, se non ricorrendo in maniera sciagurata a tre condoni che hanno prodotto più di 15 milioni di richieste di sanatoria e i piani casa, che ricordiamocelo, sono piani espansivi delle costruzioni nel territorio. E in questo senso tutto questo non è stato compensato dall'adozione di leggi di cui si parla da alcuni illustri, ma che non hanno mai visto l'esito parlamentare. Mi riferisco alla legge sul consumo di suolo, che è sparita dall'orizzonte nel 2018, mi riferisco alla legge sulla rigenerazione urbana, che doveva essere conclusa e approvata nella scorsa legislatura, poi a causa della spina anticipata di quella legislatura non è stata poi approvata ed è
Certo.
dimenticata pure questa, ma mi riferisco altresì alla legge sul clima, che l'allora ministro Cingolani dava per pronta e quindi oramai addirittura d'arrivo, ma che in realtà non ha mai visto l'iter parlamentare. Siamo pertanto ancora in mano a poche norme, poche strutture. Peraltro la struttura di missione, quella che fu istituita nel 2014, è stata abolita e chiusa pochi anni dopo dal governo Conte, e oggi abbiamo a che fare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede una somma di circa 8 miliardi per il dissesto idrogeologico, però siamo ancora a fare i bandi e quindi a fare le gare, e quindi le opere vedranno la luce, se la vedranno mai, nei prossimi anni.
Professore, chi lo sa, Bruxelles, che ne pensano di questo cambiamento di governance del PNRR?
Ma questa è stata una scelta del governo attualmente in carica. In realtà era stato la governance, cioè i vertici di coloro che dovevano occuparsi di questa parte del PNRR, era stata istituita circa 2 anni fa. Cambiarla in corsa, in una situazione in cui abbiamo a che fare con una grossissima incapacità e difficoltà delle amministrazioni locali a far le gare, non è stata, secondo me, una scelta felice. E ricordiamoci che le gare non solo vanno istruite e bandite, ma vanno anche svolte. E noi abbiamo in Italia anche un problema di imprese, perché realizzare tante opere in così poco tempo in realtà presuppone un mercato che sia, come dire, competente. E in realtà anche da questo punto di vista abbiamo un problema ulteriore, che le gare, una volta bandite, vadano deserte. Quindi ci sono problemi davanti a noi molto grossi. Il cambiamento di governance non so se era la scelta necessaria da fare, e non so nemmeno se era quella più tempestiva da realizzare.
Professor Cartei, grazie per le sue riflessioni, buon lavoro, buona giornata.
Grazie ancora. Buona giornata e buon lavoro a voi tutti. Grazie, buongiorno.